Grazie e di nuovo buonasera a tutti. La nostra relazione in questo spazio dedicato ai pazienti. Dormire, indispensabile bisogno fisiologico, spesso sottovalutato e disatteso. Questo è quello che pensano i pazienti e quello che dovremmo pensare noi infermieri. Quindi il filo conduttore di questa relazione con la realtà del congresso è che la continuità assistenziale non deve essere soltanto orientata a tutti quei comportamenti assistenziali e curativi, nel nostro caso invasivi, nei centri di rianimazione, di terapia intensiva, ma soprattutto una continuità in quelli che sono i bisogni fisiologici dell'utente. Quindi la relazione è centrata soprattutto su di loro, su cui sto cercando di dare voce a quello che è un loro bisogno. Quali sono le alterazioni del sonno e del riposo nei pazienti in aria critica? Sicuramente sono disfunzioni del sonno sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo. I nostri pazienti, e lo vediamo giornalmente, hanno un sonno totale alterato, è leggero, hanno un sonno agitato, hanno delle frammentazioni dei loro momenti di riposo, hanno risvegli facili e frequenti. Hanno difficoltà all'induzione del sonno, hanno difficoltà a mantenere momenti di sonno completo, hanno un'alterazione a volte completa del ritmo giorno-notte, hanno una sonnolenza diurna spesso controproducente soprattutto dal punto di vista terapeutico e alternano durante l'arco della giornata e anche della notte dei brevissimi pisolini. Il sonno ha una sua architettura naturale e un suo ritmo naturale. Se voi vedete il grafico, tutti quanti noi, anche i nostri pazienti, hanno diritto ad avere una fase di pisolino, cosiddetto riposo, nelle aree postprandiali. E hanno diritto a una fase di riposo, il vero e proprio sonno, nelle ore notturne, dalle 23 alle 7 del mattino. Questa è l'architettura naturale di tutti noi nel momento del sonno. I nostri pazienti non hanno questa architettura. Vediamo che hanno aumentato quella che è la frammentazione del loro sonno, ma soprattutto aumentano la fase 1 e la fase 2, che sono le prime fasi del ritmo del sonno, e è una fase assolutamente non ristorativa. Le fasi ristorative, la fase 3, 4 e soprattutto la fase del sonno REM, che sono totalmente diminuite nei nostri pazienti. Quindi i nostri pazienti, anche se a volte apparentemente dormono e quindi noi pensiamo che stanno rigenerando le loro energie, scusate il gioco di parole, in effetti non è così. È solamente quello che potrebbe essere associato o evidenziato semplicemente come un pisolino, quel senso di calo della palpebra che possiamo avere nelle ore postprandiali. Che cosa genera questo? Nei nostri pazienti le deprivazioni del sonno in tutti noi generano difetti o problemi neurologici, problemi immunitari, problemi cardiovascolari e problemi respiratori. Possiamo avere semplicemente un paziente più irritato, più facilmente suscettibile a una reazione negativa a determinati stimoli ambientali. I nostri pazienti vanno incontro più facilmente a stati di delirio, hanno una riduzione della tolleranza totale al dolore e hanno disturbi cognitivi, quindi dal delirio in poi anche allucinazioni visive e uditive. Hanno una difesa immunitaria molto bassa, quindi sono più facilmente predisposti a infezioni respiratorie, hanno una non adeguata cicatrizzazione delle ferite chirurgiche e non ha una risposta adeguata a quello che è il processo terapeutico, quindi alla cura che gli viene erogata per il loro problema. Altro modo, è naturale, chi non dorme è tachicardico. Ha la pressione alta, avrà a lungo termine delle aritmie, avrà sicuramente delle alterazioni dal punto di vista cardiologico anche importanti. Abbiamo delle disfunzioni respiratorie, in primis quella che più facilmente mi viene da nominare sono la fatica dei muscoli respiratori, quindi questo affaticamento dei muscoli e non una tolleranza allo sforzo respiratorio. Quindi pensiamo ai nostri pazienti che devono essere svezzati dai ventilatori. Quando mai li svezziamo? Se non dormono, i muscoli sono affaticati. Quando mai li staccheremo dalle macchine? Tutto questo perché? Perché non dormono. Quindi a livello generale l'assenza di sonno ha delle ripercussioni negative sulla morbilità immediata del nostro paziente, su quella che è la degenza IQ, sulla degenza generale nel loro processo di cura e sull'outcome finale. Piccoli cenni di letteratura. Il sonno è una funzione importantissima per equilibrare le energie nel nostro organismo, però ancora i nostri pazienti non dormono. La maggior parte dei pazienti identifica nei disturbi del sonno, quindi la mancanza del sonno, la prima fonte di stress in ambiente ospedaliero, con sequele post-dimissione. Questo è l'esito di un'intervista, nazionale, scusatemi, americana sui pazienti. Circa il 56% dei degenti manifesta disturbi del sonno e la maggior parte nella prima giornata di degenza. Sembra una letteratura alquanto antiquata perché è dell'87, però gli studi attuali, quindi 2008 e 2009, non cambiano le loro percentuali dal 21 al 61%. Quindi in 25 anni ancora non siamo riusciti a ridurre almeno la percentuale di questo fenomeno problematico. Ugualmente, la letteratura dice quali sono i maggiori disturbi. Nel 40% i pazienti hanno frequenti risvegli, il 35% ha difficoltà ad addormentarsi e più del 73% dei pazienti è infastidito da tale problema. Perché abbiamo questi problemi? Sicuramente una mentalità. I disturbi del sonno vengono considerati inevitabili conseguenze dell'esperienza di terapia intensiva. Noi stessi diciamo ai nostri pazienti quando arrivano, guardi, è difficile dormire in terapia intensiva perché questo è un ambiente estremamente caotico e rumoroso. Questo è un approccio sbagliato, perché invece i disturbi del sonno non vengono riconosciuti come delle complicanze secondarie al trattamento di patologie critiche. Quindi in qualche modo noi possiamo intervenire sui disturbi del sonno e alleviarli e quindi non avere o ridurre tutte quelle complicanze che abbiamo visto prima. Quali sono questi fattori che determinano i disturbi del sonno? Sono tantissime, potremmo dire, quindi sono multifattoriali, il termine chiave. Quindi abbiamo elencati alcuni, ma nel dettaglio i disturbi del sonno sono provocati dalla costante presenza di luce e rumore nell'ambiente intensivo logico. In decibel noi abbiamo un valore che varia dai 50 ai 70 decibel. In eccesso rispetto a quello che è lo standard garantito dalle associazioni internazionali per favorire il sonno riposo. Quindi se di notte dovremmo avere una luce, una soglia di rumore di 20 decibel, in terapia intensiva a volte sfiora anche gli 80 decibel, che è una soglia limite per avere problemi e disturbi del sonno. Oltremodo, un altro problema è dovuto alle continue interruzioni da parte dell'equipe assistenziale sui pazienti che dormono, quindi le procedure infermieristiche. Oltremodo, i pazienti soffrono tantissimo del discomfort, non è comodo dormire in un letto di terapia intensiva, ma non perché non sia comodo il letto, perché un paziente sicuramente che ha grossi problemi, pensiamo a un po' di traumatizzata, posizioni obbligate, drenaggi, ventilatori meccanici, monitor, fili, cavi. Come si fa a dormire? Ugualmente, i nostri pazienti hanno dolori, hanno paura di addormentarsi perché magari ipoteticamente gli viene voglia di girarsi e sentono dolore oppure in qualche modo ledono o lesionano un sistema. Altri fattori, l'intervento chirurgico stesso, l'abbiamo detto, una deprivazione dello spazio temporale, non hanno punti di riferimento che gli dica che giorno è, che ora è, se devono dormire o rimanere svegli. Un ambiente non è sicuramente confortevole, a volte fa troppo freddo in terapia intensiva, sono già presenti patologie che possono in qualche modo aggravare la loro situazione. Non di meno, in ultimo, tutti i farmaci che noi utilizziamo e spesso anche quelli che utilizziamo per trattare il dolore. Che cosa facciamo quindi? Continuiamo a dare solamente degli ipnotici per farli dormire o ci inventiamo qualche altra cosa? Sicuramente uno sono di quelli favorevoli a mettere in atto una serie di io direi strategie a costo zero puramente infermieristiche, che mirano essenzialmente a questi, cioè, mirano, sono incentrate su questi ambiti, quattro ambiti fondamentali: interventi educativi, interventi ambientali, interventi organizzativi, interventi farmacologici e soprattutto non farmacologici. Non parlo di qualcosa che mi sono inventata, ma già la letteratura del 1969 evidenziava, in questo caso 6 step, di situazioni, o comunque di possibilità di interventi per ridurre questo problema. Fra tutti quello della costruzione, che noi non c'entriamo, dall'organizzazione delle terapie intensive e la ormai storica lotta fra degenze, open space versus box. Si vede che l'utilizzo di box singoli per i pazienti favorisce il riposo. Ugualmente dovremo incrementare i periodi di sonno interrotto. Dovremo cercare di sistemare, in questo caso negli anni 60, al di fuori delle stanze, i monitoraggi più rumorosi, o quindi le strumentazioni che possono ostacolare la tranquillità del momento. Dobbiamo cercare di incrementare la mobilità dei degenti nel letto. Dobbiamo favorire l'orientamento spazio-temporale corporale, dobbiamo cercare di avere delle terapie intensive e sempre l'orientamento dei pazienti verso le finestre, quindi avere il ritmo circadiano giorno-notte non alterato. Per esempio, nell'immagine c'è un semaforo, è verde quando non c'è estremo rumore in quel centro di rianimazione. E rosso, arancione se ce n'è medio, quindi iniziate a moderare il volume degli allarmi, il tono della voce, e rosso quando il livello sarà sugli 80 decibel, estremamente elevato. Sicuramente non abbiamo queste strumentazioni, beati loro che ce le hanno, però comunque il buon senso ci orienta quando dover regolare e ridurre il rumore nel nostro ambiente. Dovremmo anche cercare di regolare la luce. Noi viviamo perennemente, come anche in questa stanza, luce artificiale. Se abbiamo le finestre di notte, possiamo spegnere le luci per far riposare i pazienti. Di giorno, spegnere la luce e aprire le finestre, le tapparelle. Non è un grande dispendio energetico, un costo in più per l'assistenza. Dobbiamo cercare di parlare piano e regolare i limiti e i volumi degli allarmi, soprattutto differenziandoli tra giorno e la notte. E dobbiamo in qualche modo riorganizzare gli interventi dello staff. Tante cose che possono essere fatte di giorno non dovrebbero essere fatte di notte, semplicemente perché a noi viene più comodo fare così. Ugualmente qui sono riportate in rosa due titoli di letteratura, di cui il secondo Poletti italiano del 2010, che l'utilizzo invece di protesi auricolari per la riduzione del rumore nei pazienti in ventilazione non invasiva. Anche questo è indicativo, un presidio estremamente innovativo ed utile come la non invasiva, però altera la possibilità del dormire dei nostri pazienti. Due semplici protesi agli orecchi possono ridurre questo disagio e favorire il riposo. Ugualmente, questo è sempre di Gian Domenico Giusti, il collega che sta parlando nell'altra sala del delirio, altre ipotesi di interventi che possono favorire il sonno riposo, quindi rendere visibili orologi a muro, calendari, moderare il tono e il tipo di linguaggio, rimandare nelle ore diurne gli interventi, quindi qualcosa che abbiamo già detto e che è documentato nella letteratura. Torno un attimo indietro. Non dimenticare poi un'altra cosa, è saltata forse una slide, ve la dico a braccio. Gli interventi non farmacologici, abbiamo parlato di discomfort, sarebbe molto importante per i nostri pazienti riuscire a, per esempio, a garantire un cambio della posizione nei momenti immediatamente precedenti alle ore notturne, quindi quello che era il rifacimento del letto verso le 6, le 7 della sera. E girare, è stato documentato in letteratura, il paziente nelle ore immediatamente prima dell'ora notturna facilita il riposo. Magari mobilizzare il paziente, un massaggio alla schiena, ma anche interventi di comunicazione non clinica, quindi avvicinarci al posto letto per parlare di altre cose che non siano problemi clinici con il nostro paziente. Facilita il riposo, tranquillizza, come anche un supporto psicologico che può essere semplicemente la vicinanza in determinati momenti al nostro paziente. Ugualmente la musicoterapia, massaggi, back massage o nei bambini il tocco massaggio, tutti interventi che cercano di tranquillizzare, infondere calore umano e in qualche modo favorire il riposo. Non dobbiamo dimenticare che il sonno, essendo un bisogno, deve essere in qualche modo valutato, sia in modo oggettivo che in modo soggettivo. Nessuno di noi mai valuta concretamente se un nostro paziente sta dormendo o meno, si limita a dire non ha riposato, punto, è stato insonne per tutta la notte. Gli strumenti in teoria ci sono, c'è la polisonografia, l'actigrafia e il bispectral index che si sta studiando. Di certo sono però degli strumenti sì soggettivi, sì estremamente precisi, ma estremamente anche invasivi e quindi ulteriormente discomfort. C'è un elevato costo per queste strumentazioni e bisogna fare formazione al personale. Quello che possiamo fare almeno è utilizzare delle semplicissime scale tipo la VAS, quindi in senso lineare, poter identificare con una scala da 1 a 10 qual è il grado di riposo che questa persona riesce ad avere, oppure, come dice Schuring, di registrare ogni 3 ore qual è effettivamente se il nostro paziente sta riposando o meno. È sempre un qualcosa di indicativo, di non preciso, ma qualcosa almeno di tangibile su cui possiamo attuare i nostri interventi. Concludendo, a nome dei pazienti vi dico che i disturbi del sonno sono un problema effettivamente reale. Loro hanno bisogno di dormire e loro avvertono difficoltà ad addormentarsi e deprivazioni del sonno. Dobbiamo utilizzare delle scale di valutazione, dobbiamo cercare di creare dei periodi durante la giornata, time quiet period, cioè assenza di rumore, dei periodi tranquilli in cui loro possono dormire in modo interrotto un ciclo normale di sonno che è di circa un'ora, un'ora e mezza, non di più, per avere un buon riposo. Umanizzare l'ambiente, attuare soprattutto interventi farmacologici a costo zero e che sono interventi infermieristici e comunicare con il paziente per avvertire, perlomeno per evidenziare questo loro problema. A nome di loro vi dico grazie.